Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici e ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi ospita Gianfranco Sviderkowski. Ben trovato, Gianfranco.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
Presentiamo un libro, ancora un libro di Gianfranco Sviderkowski sulla figura di Giovanni Paolo II. Il titolo è Un Papa che non muore, l'eredità di Giovanni Paolo II, edito da San Paolo. Subito una domanda su questo testo che abbiamo in mano e che sfogliamo, un libro che si presenta con una impaginazione di 156 pagine, quindi abbastanza facile da leggere, ma ti chiediamo una breve lettura tua per noi ascoltatori e poi andiamo ad esaminare la figura di Giovanni Paolo II nel contesto del 20° anniversario della caduta del muro di Berlino e quindi del blocco sovietico. E allora, come possiamo leggere questo libro, Gianfranco Sviderkowski?
È diviso in tre parti, è diviso. La prima parte è l'elezione, il senso della specificità del suo essere polacco, la diversità anche lui come Papa. La seconda parte sono quei cinque punti che, a parer mio perlomeno, rileggendo il pontificato, sono state linee forza della sua missione. La terza è l'eredità propria che lui ha lasciato, cioè la Chiesa che ha lasciato, la testimonianza che ha dato con la sua vita e poi la santità che lui ha vissuto, cioè la santità giorno per giorno, prima ancora di quella che poi la Chiesa gli riconoscerà ufficialmente. E all'inizio, ecco la novità forse del libro, io stesso mi sono meravigliato a non scriverlo, ho sentito il bisogno di scrivere così. Ciascuna delle tre parti, il libro è preceduto da un capitolo che fra l'altro è anche differenziato dal corpo perché è in corsivo rispetto al tondo dell'altro, in cui si parla della folla, del popolo di Dio di Giovanni Paolo II, che ha attraversato prima tutto il suo pontificato accompagnandolo, ma adesso continua ancora a accompagnarlo dopo, prima quando al momento in cui lui è morto, poi dopo, adesso continua la sua tomba giorno per giorno. E lì io in qualche modo ho trovato il vero segreto di Giovanni Paolo II, cioè quello di un Papa che ha fatto riscoprire all'uomo d'oggi il volto umano di Dio, cioè in qualche modo ha avvicinato cielo e terra, trascendenza e immanenza. Non sto dicendo parole soltanto teoriche. Noi pensavamo, spesso si pensava a un Dio lontano dai nostri problemi, si pensa a quello che si è detto al tempo di Auschwitz, di questo Dio che era quasi, si dimenticava dell'uomo, si dimenticava, e invece lui proprio ha riavvicinato questo Dio l'uomo, ha fatto capire che il primo rapporto fra l'uomo e Dio, fra l'azione umana e la risposta di Dio avviene su questa terra. Ecco, questo credo è la grande scoperta che lui ha fatto rifare all'uomo contemporaneo. L'ha riavvicinato a Dio, gli ha ricreato questa nostalgia di Dio. Ora c'è questa grande folla che continua e che accompagna la rilettura del pontificato di Giovanni Paolo II.
Sviderkowski, tu sei giornalista, sei naturalmente scrittore. Andiamo a collocare la figura di Giovanni Paolo II, di Karol Wojtyła, nella politica dell'ex blocco sovietico. Sono 20 anni che è caduto il muro di Berlino. Molto si è letto sul ruolo di questo Papa nel far cadere il comunismo. Qual è la tua idea?
Dunque, devo dire che mi ha lasciato un po' sconcertato la risposta che ha dato Sergio Romano, che è un autorevole commentatore su Corriere della Sera, ad un lettore pochi giorni fa, riducendo abbastanza il ruolo del Papa. Io non lo voglio innalzare, anche perché è stato il Papa stesso nel suo ultimo libro Memoria e Identità che a un certo momento ha detto sarebbe ridicolo pensare che sia stato il Papa con le sue mani a buttare giù il muro di Berlino, ma è altrettanto vero, come dice il Papa e come bisognerebbe anche concludere andando a guardare bene la storia, che poi il comunismo non è finito soltanto per implosione naturale, per i suoi guasti politico-economici, ma forse anche all'origine c'era il fallimento del tentativo di cancellare nella coscienza dell'uomo Dio, il problema della trascendenza. Allora, per risalire appunto alle cause e al contributo che ha dato il Papa alla caduta del muro, io penso però che sia da farci un passo indietro, anche perché quest'anno sono due date importanti. C'è una data adesso che tutti ricorderemo, il 9 novembre, 20 anni della caduta del muro, però il 1 settembre erano 70 anni dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, e in Seconda Guerra Mondiale che è cominciata con l'invasione della Polonia. Ecco, allora andiamo a situare il ruolo, la figura di Karol Wojtyła. Il 1 settembre del 1939 questo giovane polacco Karol Wojtyła con il padre scappa da Cracovia per fuggire dai nazisti che stavano entrando in Polonia con una massa grande di persone, fra cui c'erano molti ebrei. Per 200 chilometri va a piedi, arriva fino al fiume San verso est, e lì tutti questi fuggiaschi scoprono che dall'altra parte stanno arrivando i russi, per cui Karol Wojtyła, il padre e altri ritornano indietro a Cracovia, dove almeno perlomeno c'è una casa, un posto sicuro. Questo cosa vuol dire? Che il futuro Papa vive sulla sua pelle quello che fra l'altro molti ragazzi neppure conoscono ancora, i libri di storia hanno dimenticato, vive sulla sua pelle il patto Ribbentrop-Molotov, cioè l'accordo segreto fra Russia e Germania nazista per dividersi la Polonia. La Polonia da una parte era invasa ad ovest dalla Germania e dall'altra dalla Russia. E poi, finito questo, è una presenza che continua, cioè inizialmente Wojtyła era, come milioni di polacchi, un cittadino impotente, non poteva fare niente, ma poi pian piano questo ruolo diventa sacerdote, diventa vescovo, diventa addirittura il nemico numero uno, la bestia nera del regime comunista. Quindi lui che vive nazismo e comunismo, poi i guasti dell'uno e i guasti di quell'altro, e ci sarà anche un motivo per cui dopo lui è stato scelto in conclave, proprio per la sua conoscenza allora di quello che era l'avversario numero uno della Chiesa, cioè allora era il comunismo, e finché dopo si arriva alla caduta del muro. Ora io penso, a differenza di quello che ha detto Sergio Romano, che la caduta del muro c'ha varie cause. Bisogna partire addirittura dall'atto di Helsinki del 75, dalla nascita dei movimenti di dissenso nell'est europeo, dei Samizdat, dalla resistenza delle stesse chiese, e non soltanto quella cattolica. Ma anche io mi chiedo questo, la caduta del muro si arriva anche come conseguenza di quella grande, e fra l'altro si arriva in maniera incruenta, questa è la cosa importante, perché tra i fatti di sangue in Romania in pratica non c'è stato spargimento di sangue. Allora io dico, si arriva attraverso la rivoluzione di Solidarno, cioè nata in Polonia, e questo che cosa significa? Che se ci fosse stato un papa ungherese, cecoslovacco, non sarebbe capitata la stessa cosa, cioè la prima rivoluzione popolare nata in Polonia ed è sopravvissuta proprio grazie alla copertura e dall'aiuto di un papa che era della stessa nazione polacca.
E questo è un punto importante, Svidarkowski, perché tu metti in relazione quindi la figura di Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, proprio nel rapporto con questo sindacato che poi tanto ha fatto per, diciamo, far crollare il sistema comunista nei paesi dell'est. Quindi c'è questa relazione, certa secondo te questa relazione?
Sicuramente, perché Solidarność è nato sicuramente anche dalle
perché
lotte.
Questa è una chiave anche per capire tanti lotte, avvenimenti.
Dalle lotte operaie fin dal 1970, i sindacati clandestini, quel piccolo giornale clandestino Robotnik, il lavoratore, sono nati nel 70 dopo i fatti dei grandi scioperi di Danzica nel 1970. Ora hanno un valore anche quello sicuramente, ha un valore il fatto che nel 1976, cosa che l'Europa non aveva assolutamente capito, dopo queste piccole rivoluzioni intermittenza che scoppiavano in Polonia, ma poi dopo sembrava si chiudessero su se stesse, una volta i lavoratori, una volta gli studenti del 68, gli intellettuali, nel 76 c'è questa protesta operaia a Radom e Ursus, ma per la prima volta i lavoratori sono aiutati, sostenuti anche dagli intellettuali, dagli studenti, dai contadini. Quindi sì, cementifica una solidarietà fra tutto il popolo e quella che in Polonia chiamano la soggettività. Ma tutto questo, il collante di tutto questo era la Chiesa, e la Chiesa è aiutata a questo. Poi l'elezione del Papa polacco, e come diceva Wałęsa, questo elettricista messo in carcere 100 volte prima di arrivare poi dopo agli scioperi famosi dell'80, sul Baltico, diceva: il Papa ci ha aiutato a rialzare la testa. Loro si sono sentiti forti, sono sentiti aiutati da quel grido che già il Papa aveva fatto il primo giorno del suo pontificato, la prima messa, non abbiate paura, che lui ha portato in Polonia. Questo grido aver paura, questo grido di libertà. Per cui poi dopo, l'anno dopo, infatti, è nata Solidarność. E quando si è tentato di eliminare Solidarność e poi c'è stato anche il colpo di Stato, proprio la presenza del Papa tornato in Polonia ha tenuto in vita, nonostante tutto, gli ideali Solidarność e ha ridato importanza, il famoso incontro che il Papa riuscì a avere con Wałęsa, ha ridato importanza a quello che ormai era considerato dal regime elettricista messo da parte. Ecco, e poi dopo, fallito sul piano economico il Partito Comunista Polacco, hanno dovuto rivedere tutti i piani e da lì è nato il primo premier cattolico. Cioè è stato tutto un processo per cui io dico il Papa ha avuto il suo ruolo, cioè ha avuto l'importanza gli uomini, ma ha avuto l'importanza il Papa.
Svidrikowski, c'è stata una sottovalutazione da parte delle autorità comuniste del tempo sulla figura di questo giovane vescovo polacco?
Inizialmente sì, perché lui era uno studioso anche di marxismo, conosceva il marxismo e quindi loro erano convinti, quando è stato fatto vescovo, che lui sarebbe stato l'uomo a cui riferirsi, a differenza di Wyszyński, che sembrava invece del primate, che sembrava invece l'uomo duro, l'uomo incapace quasi di dialogo.
Quindi quasi un alleato per le autorità, sì, esatto, comuniste.
Poi certe volte, ma l'altro, perché proprio era uno spirito veramente patriota Wyszyński, per cui nei momenti drammatici lui riusciva anche ad andare controcorrente e dire ai lavoratori: fermatevi un attimo, attenti a cosa andiamo. Lui aveva ragione quando poi dopo Solidarność cominciò a esplodere nelle sue frange, soprattutto di sinistra e più fondamentaliste, per cui diceva bruciavano le bandiere sovietiche, diceva era appena cominciata la rivoluzione, andiamo in piano. E infatti si vede quello che è successo. Invece pensavano loro che Wojtyła fosse più malleabile, fosse. Invece dopo pian piano si sono accorti di quanto lui fosse invece un nemico per loro. Tanto che ai 75 anni di Wyszyński furono lo stesso governo comunista polacco a chiedere ufficialmente alla Santa Sede di mantenere Wyszyński al suo posto, perché avevano paura che il suo posto poi arrivasse come primate Wojtyła. Però, e quindi loro lo sapevano benissimo, perché eletto Wojtyła il 16 ottobre del 78, dopo una settimana di assoluto silenzio, l'Est non rispondeva, sembrava che fosse proprio, ci fosse una cortina, altro che cortina, era proprio una cortina di silenzio, poi venne fuori e lo si seppe poco dopo, che c'era già stata una riunione del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico, con già tutto un rapporto in cui si metteva in guardia tutti i paesi satelliti del ruolo che avrebbe avuto questo Papa polacco. Anzi, lo chiamavano un cittadino di un paese dell'Unione Sovietica. Avevano visto giusto, per cui quando poi dopo si arriva all'attentato, ecco, io non bisogna fare della dietrologia, però al momento dell'attentato c'era Solidarność, che si sapeva che stava rischiando grosso, perché il colpo di Stato poi è venuto in dicembre, ma i piani per attuare questo colpo di Stato erano già di marzo dell'81. Wyszyński stava morendo, quindi l'altro grande protettore di Solidarność stava morendo. E allora, eliminando il Papa polacco, tutta questa storia sarebbe finita. Io mi sto chiedendo se le pallottole avessero colpito giusto, come lo stesso Accia disse quando si trovò il Papa di fronte, perché mentre il Papa si aspettava, quando andò alla Bibbia, di chiedere, sentire parole di perdono, questo gli chiese: ma perché non è morto? Io ho mirato giusto. Ecco, mi sto chiedendo se quello ha mirato giusto, ma forse, come dice il Papa, un'altra mano ha deviato la pallottola. Ma se il Papa veramente fosse morto, come sarebbe stata la storia dell'Europa?
E questo è un punto interrogativo che noi lasciamo tale. Abbiamo parlato di Giovanni Paolo II nel rapporto con l'Europa dell'Est, l'Europa comunista. Andiamo a vedere il rapporto di Giovanni Paolo II con la Chiesa, perché anche qua qualcosa da dire. Nel tuo libro te ne occupi, c'è qualcosa da dire sul fronte del clericalismo.
Dunque, il Papa, che fra l'altro a differenza di tutte le etichette che gli hanno cercato di appiccicare addosso, perché nei primi 10 anni, fino alla caduta del muro, era nient'altro che l'anticomunista viscerale, era contro il comunismo, la bestia nera, qualcosa. Invece si è visto quest'uomo che guardava le cose da un altro punto di vista, talmente lui, cioè questa fede in Dio profonda, riuscì a leggere veramente i segni dei tempi e non alla stregua di politici, dei politicanti, perché lui pochi mesi dopo la caduta del muro, nel maggio del 1990, andò in Messico e cosa disse? Disse: signori miei, non è che adesso è caduto un sistema, ha vinto per questo l'altro sistema, perché le ingiustizie sono rimaste, le povertà sono rimaste, quindi bisogna vedere che forse anche l'altro sistema, questo capitalismo liberale, il capitalismo senza freni, senza regole, ha le sue colpe. Per cui allora diventò lui l'anti-americano, l'anti-Bush o qualcosa del genere. Era un'altra cosa il Papa, era un'altra cosa, era veramente un uomo di Dio che sapeva leggere la storia. E allora lui, nel primo viaggio che fece in Polonia nel 91, il viaggio dei comandamenti, perché lui sviluppava ogni tappa un comandamento, lui alla fine si chiese appunto: ma mi avranno capito? Perché lui voleva insegnare non soltanto ai polacchi, ai suoi concittadini, ma anzitutto alla Chiesa, a come vivere nella libertà. Ecco, questa è una cosa che secondo lui si è portato dietro, un rammarico si è portato dietro. E d'altra parte, 40 anni di storia per la Polonia, più fra i 30 e i 40 e i 70 per gli altri paesi, è difficile dopo aver avuto un regime oppressivo sopra in cui ti cancella la coscienza. Il famoso Homo Sovieticus, che significava esportato in pratica in tutti i paesi, era un uomo che non aveva più responsabilità, non c'era più, era stato espropriato dalla sua responsabilità oltre che dalla libertà. Per cui ci vogliono un paio di generazioni in questo. E allora questa Chiesa anche in Polonia ha cercato, almeno in certe parti di quella Chiesa, di recuperare un certo spazio perduto, pensare di farlo entrando in politica, per cui è spuntato fuori questo, come diceva appunto giustamente, questo clericalismo di ritorno, così, che non è servito alla Chiesa e anzi in qualche modo l'ha fatta scendere nel consenso enorme che c'aveva nella popolazione al tempo sotto il comunismo. Adesso forse si sta pian piano recuperando la sua vera identità, la sua vera spiritualità, ma è certo che, fra l'altro, con l'invasione di consumismo, l'invasione di tutto quello che era la parte negativa dell'Occidente, che mentre l'Occidente l'ha vissuto pian piano, ci è arrivato pian piano anche ai fatti negativi, lì è arrivato come una ventata, boom, di colpo tutto questo, aperte le porte, caduto il muro, è arrivato. Il Papa ha cercato di spiegarlo a tutti e non sempre lo hanno ascoltato, perché d'altra parte dopo 30 anni di non libertà, 40 anni di non libertà, uno è portato anche un po' a pensare agli affari propri e non agli affari della propria coscienza.
Quindi si può parlare in conclusione di tramonto del clericalismo, grazie anche a Giovanni Paolo II.
Sì, sì, anche se c'è un rischio che sta nascendo anche in altre parti, non soltanto in Polonia, cioè di questo ritorno. Adesso vado proprio sul piano generale, per esempio in certe parrocchie, forse mi chiedo fino a che punto è stato applicato il concilio, in cui c'è forse un po' un ritorno di un certo parroco, prete, padrone e non di far maturare il popolo di Dio. Ecco, non è soltanto un discorso dell'est europeo di allora, è forse un discorso generale, ed ecco perché bisogna ritrovare questa grande, enorme eredità di Giovanni Paolo II, che ha plasmato questa nuova spiritualità.
Che troverete in questo libro che oggi vi abbiamo in sintesi presentato, con questa chiave di un Papa in rapporto alla storia politica dell'est europeo, Un Papa che non muore, scritto da Gianfranco Swiderkowski, nostro ospite, l'eredità di Giovanni Paolo II, edito da San Paolo. Grazie e buona fortuna per questo testo.
E io ringrazio a tutti gli ascoltatori, grazie a loro del loro ascolto.
Il nostro tecnico Alvaro D'Amico, con Maria Serena Tuglio, Eva Rohrmann ed Elena Colson. Da Luca Collodi è tutto, grazie dell'ascolto.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.